siamo al Salmo 124, che è il quinto dei Salmi delle Ascensioni. Ancora una volta vedete che il titolo è Canto per le Ascensioni, o Cantico, ancora una volta, Shira Mahalot, e poi ancora Le Dawid, che vuol dire è di Davide, attribuito a Davide. Ricordiamo che ogni volta che si dice è di Davide o di qualcun altro, in realtà sono attribuzioni. Qualche volta c'è è per il maestro del coro, non si capisce bene che quale coro, però sono parole che si trovano magari come introduzione al Salmo. E qui si capisce, siccome questo Salmo potremmo dire che è un Salmo di una persona che ha vissuto situazioni di pericolo, Davide ha vissuto situazioni di pericolo, sempre in fuga, con Saul che lo voleva uccidere, con quelli che lo insidiavano, quindi lui a un certo punto. Però io penso, al di là di tutto, che questo Salmo non è solo il Salmo di Davide, io penso che sia il Salmo di Israele intanto, cioè è un popolo, Israele è un popolo massacrato. Israele è un popolo di perseguitati da sempre, cioè sembra quasi che appunto perché Dio l'ha scelto per portare a tutti come lievito l'annuncio dell'amore di Dio, però è esattamente il più puntato, no? È il più perseguitato, è colui che davvero è la paga di più. E io l'ho intitolato così: Canto di ringraziamento per scampato pericolo. Quindi io penso che sarebbe bello anche usarlo in queste situazioni. Ogni volta che viviamo uno scampato pericolo, che non è semplicemente l'alluvione o altro, ma quante volte scampato pericolo che è quello del cadere in una depressione, cadere nello scoraggiamento, che questo è un pericolo. Oppure lasciarci prendere dal trantan, anche questo è un pericolo. Guardate che sono dei pericoli che noi non consideriamo, ma sono dei pericoli reali, perché non sono solo i grandi pericoli. Di solito ricordiamo che le grandi malattie arrivano con piccoli batteri, no? Se ne lasci entrare uno, pian piano, no? Un cancro non comincia mai all'ingrosso, comincia con una cellula impazzita, una sola. Non solo, allora 10.000 cellule impazzirono, no, una, ne basta una. Quindi, in fondo, scampare pericolo vuol dire essere capaci di cogliere dove sta la radice del pericolo. E quindi il Signore, che è colui, siccome è colui che ci salva, è colui che ci aiuta a non lasciarci travolgere dal pericolo, è colui che ci permette di non lasciarci sconvolgere dalla presenza pervasiva e insidiosa del male, un male che fa sempre rumore, mentre il bene non lo fa, capite? In fondo il male ha più pubblicità, quindi subito no, noi siamo tesi a pensare a tutto il male del mondo, le persone che soffrono, ma pensa quante persone invece fanno del bene, no? Sono più le mamme che nutrono il loro figlio o quelle che lo buttano nella spazzatura? Però chi fa notizia? Ecco, perché il discorso è lì, in fondo, vuol dire, allora io mi rallegro molto, perché il giornale non porta le buone notizie, porta sempre le cattive notizie. Ma perché? Allora io mi rallegro molto di questo, perché? Perché quando arriverà il giorno in cui dovremo fare un giornale di buone notizie, vuol dire che la normalità è male. E questo è il guaio. Cioè il fatto che ci sia un giornale di cattive notizie vuol dire che la normalità è il bene. E il bene non fa notizia, è normale. Ma invece è il male che fa notizia. Allora è chiaro che, non so, stamattina, prima notizia del Corriere della Sera, io di solito guardo i titoli, apro, non compro il giornale, ma su internet apro i titoli dei vari quotidiani per vedere quali sono i titoli che risaltano di più, no? C'è chi mette il primo di qui, l'altro mette quello che questo mette prima, l'altro mette ultimo, per dire secondo a chi vuoi dar risalto. E la prima notizia stamattina diceva: fra i 300 evasori, cioè tra i 300, i primi 300 imbroglioni che hanno chiesto il reddito di cittadinanza, c'è gente che ha la villa, c'è gente che è spacciatore di droga, c'è gente che fa colluso con la mafia, c'è gente, ne hanno pizzicato uno che andava in giro in Porsche e spacciava droga ed era, aveva il reddito di cittadinanza. Ecco, allora, è chiaro che 300, ma io non penso che siano molti di più quelli che lo prendono, allora è chiaro che la cattiva notizia fa rumore, ma insomma alla fine io penso che le migliaia e migliaia di persone oneste che prendono il reddito di cittadinanza, però capite, basta che uno rubi, tutti rubano, no? Non è vero così? Allora, io penso, anche come si fa in fretta, no? Io penso che il carcere non è pieno di zingari, ma una volta quando succedeva un furto in qualche parrocchia, sì, è arrivata una carovana di zingari accampata fuori, ma scusa, ma sono solo gli zingari che rubano? E il Parlamento mica sono gli zingari, no? Questi sono quelli che rubano di più di tutti, cioè allora, cioè in fondo è questo timbrare una persona, no? E allora chi sono? Allora adesso chi sono tutti i mali che succedono? Ah, sono gli immigrati, vedi, violentatori cattivi. Ieri c'è una bellissima notizia sul giornale, un ambulante, di quelli anche lui arrivato coi barconi, e vendeva piccole cose, ha trovato un orologio d'oro, l'ha consegnato e il padrone, rintracciato poi dalla polizia eccetera, che era un proprietario di una ditta, lo ha assunto come operaio, quasi a dire guarda, premio la tua bontà, e quante ce ne sono di persone oneste, pensiamo, gente che ha difeso, perché era lì al supermercato, ha difeso qualcuno e che gli altri, no, altri i cosiddetti di noi erano lì così perché magari poi ci vado di mezzo, cioè, capite? Allora noi spesso abbiamo un po' questa situazione, allora imparare a discernere dove sta il male, dove sta il pericolo, è importante. Per cui chiedere al Signore proprio questo: Signore, io ti ringrazio perché mi scampi dal pericolo, che il pericolo non è semplicemente quello delle cose che ci possono cadere addosso, ma il pericolo della omologazione, il pericolo di pensarla tutti alla stessa maniera, il pericolo di cadere nel tran tran, il pericolo di cadere nell'abitudinarietà che ci fa perdere il gusto della vita, che sono, non sono pericoli da bomba atomica, ma sono i piccoli pericoli che entrano. Allora comincia così: se non Yahweh che fu con noi, questa è la lettera, viene a lettera è così, no? Noi diciamo se Yahweh non fosse stato con noi, ma lì è se non Yahweh, proprio il non, no? Sottolineare il non all'inizio, quasi a dire, ma guai se lui non fosse presente, se non Yahweh che fu con noi, dica Orsù Israele, se non Yahweh che fu con noi nell'insorgere contro di noi uomini, quindi questi uomini che si levano contro di noi, che non sono semplicemente gli uomini di tutti, gli uomini di ogni genere, ma sono certi tipi di uomini, allora vivi avrebbero inghiottito noi. Cioè, che cosa è successo? Signore, noi possiamo pensare intanto la prima situazione. Questo abbiamo detto che è il canto del pellegrino che sale a Gerusalemme. Immaginate il pellegrinaggio, uno che viene dal nord, veniva da Nazareth, per esempio, sono 80 chilometri a piedi, non è che c'era il TGV, non è che c'era qualche pullman, no, si faceva a piedi il pellegrinaggio per arrivare al Tempio. E poi potete immaginare, c'era una via particolarmente pericolosa, infestata di briganti, perché i briganti dov'è che vanno? Dove sanno che passano i pellegrini? I pellegrini passavano di lì, a piedi, e loro li assalivano in modo tale che, ecco qui. Quindi il pellegrino che finalmente arriva a Gerusalemme, dopo aver scampato tutto questo, dice, meno male che il Signore è stato con noi, perché, ahimè, se lui non fosse stato con noi, chissà quanti ci avrebbero mangiati vivi, no? Ci avrebbero inghiottiti vivi. E quindi è una prima lettura questa, è la lettura del pellegrino. Ma poi se pensiamo a una seconda lettura, che è quella personale di Davide, qui viene attribuito a Davide, quante volte Davide, appunto, tornando verso Gerusalemme, dove c'era il luogo della tenda, era lui che l'aveva posto, dice, Signore, grazie perché se tu non fossi stato con noi, piccolo manipolo di uomini, che dovevamo difendere i confini di Israele, anche lì i nemici, molto più gravi, molto più pesanti di noi, ci avrebbero inghiottiti vivi. Ma poi possiamo pensare quindi anche a noi, a Israele, cominciamo, tutto il popolo di Israele. Israele, pensando alla sua storia, quante volte ha rischiato di essere inghiottito vivo? Pensiamo intanto a Israele che deve, per esempio, torna dall'esilio, l'esilio potremmo dire dopo 400 anni di Egitto, per esempio, 400 anni, sono andati là perché c'era la carestia, poi si sono trovati bene, si sono rifatti la famiglia, pian piano, i figli si sposano, si sta insieme, notate bene, non vi ho detto che non era schiavitù, sono servi, sono gente che lavorava per lo Stato facendo mattoni, costruendo le costruzioni del faraone, eccetera, le città, quindi lavoravano per questo e quindi erano abbastanza tenuti a un certo tipo a un regime abbastanza impegnativo. E allora anche lì il rischio è che questo lavoro ti divori, no? Anche lì ci avrebbero inghiottiti vivi. Signore, tu sei stato con noi, ci hai fatto uscire dall'Egitto. Pensiamo ancora a Israele che esce dopo anche lì più di 50 anni di esilio da Babilonia. Signore, se tu non fossi stato con noi, noi non saremmo neanche tornati a casa, a parte non tutti, perché ricordate che dopo 50 anni, quando un popolo rimane in un certo posto, chi è che voi provate ad abitare per la vostra famiglia per 50 anni in un certo luogo, poi dire adesso torniamo alla casa dei nostri padri, i vecchi tornano. Ma i bambini, i ragazzi, i giovani che sono fatti con gli amici lì, sono andati a scuola lì, chi è che vuol tornare? Perché sono i nostalgici. E di fatto quando ritornano da Babilonia sono tornati pochissimi, erano partiti molti, sono tornati pochissimi, soltanto i vecchi. I bambini, cioè le persone che non hanno fatto carriera, tanto non abbiamo niente da perdere, magari qui non abbiamo ancora il praticello, il campicello, magari là ce l'avremo, chissà. Però arrivano, c'è una grossa delusione, arrivano, ci sono solo rovine, c'è niente, anzi devono, la città di Gerusalemme è addirittura senza mura, e quindi tu ogni volta che hai qualcosa devi dare dei predoni a portartela via. No? E poi pensiamo a tutte le altre situazioni in cui Israele ha vissuto questo, e poi certamente possiamo pensare anche a noi, no? Noi personalmente, uno può fare l'esame di coscienza, pensare a quante situazioni il Signore mi ha scampato, ma pensiamo anche a qualcosa di più, perché noi siamo Chiesa, siamo comunità dei battezzati. Quante volte, pensiamo alle persecuzioni, quante persecuzioni, e non sono ancora finite, si continuano, non se ne parla più. Perché? Ma perché non fa notizia, dopo un po' non se ne parla più, no? Oggi sul giornale non c'era neanche una notizia del maltempo, ma non è che adesso è esploso il bel tempo. Ne ho parlato per 15 giorni, adesso basta, Venezia è diventata asciutta improvvisamente, pure poi, capite? Cioè, per dire che è sempre un po' così, no? Vi ricordate quando c'è stato il famoso tsunami in Indonesia che ha portato via tutto, ha fatto un disastro, eccetera. Se ne è parlato una settimana, poi due settimane, dopo la terza settimana è passato come ultima notizia, poi non se ne è parlato più. Si vede che è esplosa una crisi di benessere, e invece no, quelli erano ancora dentro fin qui nel fango e nella morte, ma non se ne parla più perché le notizie, la gente si abitua, no? E allora non si può più dare. Adesso chi parla più delle guerre? Siamo pieni di guerre, ma non se ne parla più. Siamo pieni di violenze, no? Pare che ogni 10 minuti c'è un bambino che esploda sulle mine. Ora se ne parla, no? Ci sono, no? E le mine dove sono state fabbricate? In Italia, ecco, e poi però questi bambini mutilati li portano a Bologna dove c'è sono specialisti per le protesi, capite? L'Italia ha fatto le mine, l'Italia le ricostruisce. Ecco, sì. Quindi è quello che succede. Bene, allora per dire che qual è la situazione? È una situazione comune. Quante volte, Signore, tu mi hai tirato fuori da situazioni difficili e tu davvero mi stavano divorando. Finivo per essere inghiottito vivo, da che cosa? Da tante cose, da me stesso, dalle mie tendenze sbagliate, dalle mie schiavitù, dalle mie paure. Quante volte siamo inghiottiti dalle paure, no? Mangiati vivi. La gente che vive nella paura. Ricordate che c'è un principio psicologico, e penso che conosciate, la paura genera ciò che si teme. Quindi, avete mai visto le persone che hanno paura di fare incidenti in macchina? Hanno tutta la macchina per stoccata. Ma perché l'ansietà ti fa sì che alla fine vai contro tutti, no? E quindi è sempre le persone che hanno paura di ammalarsi di questo e di quello, che vivono, mangiano da malati per essere sani, capite che senso ha? E alla fine finisco per ammalarsi, perché mangiare da malati per vivere sani è una follia, no? E dunque sempre un po' la paura. Allora, anche qui è una delle cose che ci mangia vivi, no? La paura ci mangia vivi. La paura di quello che succede, la paura di quello, cioè, purtroppo no, le stampa, televisione, le alimenta le paure. State attenti a questo, state attenti a quello, no? E quindi andiamo avanti, siamo al, cioè intanto i primi cinque versetti, i primi due versetti, dei versetti 2, 3, 4, 5, se voi vedete che c'è questa angoscia, questo male che è contro di noi, vediamo che cosa è successo, qual era quel male. Dice, nell'ardere la loro rabbia contro di noi, la traduzione abbiamo, quando divampò il loro furore, invece nell'ebraico c'è, nell'ardere la loro rabbia contro di noi, allora le acque ci avrebbero travolto. Allora, che cos'è questa rabbia? Cos'è questo male? Viene paragonato alle acque. L'acqua è qualcosa che non puoi fermare, eh? Il fuoco lo spegni? L'acqua è difficile da fermare. Mi ricordo quando qui è arrivata l'alluvione nel 2000, proprio pioveva, un po' come adesso, soltanto che era ottobre, 20 ottobre è caduto giù la strada che c'era lì, era appena stata finita, Era stata finita. In giugno abbiamo fatto tutta questa strada, nuova, rinnovata, allargata. 20 ottobre la strada è stata portata via, è arrivata addirittura, ha scavato sotto l'erosione dell'acqua, c'era soltanto una striscia d'asfalto, no? Sembrava che fosse intatta, sotto c'era il vuoto. Ecco. E, però, capite, sono anche cose annunciate, no? C'era una vecchietta che abitava lì, proprio dove c'era la curva, e lì c'era anche un muraglione costruito per frenare, probabilmente. Quando ho fatto la strada, questa vecchietta ha visto che i muratori lavoravano lì e hanno preso, c'era una croce sul muro, e ha detto ai muratori, piccola com'era, ben alta così questa vecchina, diceva, non toccate quella croce perché l'ha messa mio nonno. I muratori dicono, perché? Perché ha messo questa croce? Perché questa è una zona di frane, quindi qui non va toccato, perché sennò viene giù tutto. Hanno preso, hanno portato la croce, hanno sistemato, messo la strada. 20 ottobre è venuto giù tutto. Cioè, lì, per memoria storica, non bisognava toccare, perché è un luogo che se tu tocchi viene giù tutto. Ma capite che ma noi siamo più intelligenti, abbiamo dei mezzi adesso. E per cui, per fortuna, guardate che quello che è passato come ultimo veniva giù a tutto spiano dalla strada, non tu. È arrivato lì, è passato, e nello specchietto ha visto la strada crollare dietro di sé. Ha frenato la macchina là, è uscito e ha fatto così. Questo lo sappiamo perché eravamo qui, dei ragazzi che stavano facendo il discernimento quel periodo lì, e non ho potuto partire fino al venerdì dopo, perché ha bloccato tutto, dovevamo partire di domenica, ma proprio di domenica mattina, e loro erano andati su a vedere com'era il tempo, cosa succedeva, e hanno visto questo buco, e hanno visto questa macchina che passava sfrecciando, quando devo passare, si vede che proprio è volata, ha fatto il tempo di arrivare di là, è andato giù tutto. Ecco, però in fondo l'acqua, no? Allora, la rabbia, l'ardore dell'ira, eccetera, che cos'è? È come le acque. Le acque, allora le acque ci avrebbero travolto. Un torrente, quindi acque, seconda cosa, torrente sarebbe passato sulla nostra vita, dice sul nostro collo, ma in realtà è Nafshenu vuol dire, in ebraico vuol dire proprio sulla nostra vita, sulla nostra forza vitale, cioè come se arrivasse un'alluvione che ci porta via la voglia di vivere, insomma, capite? E quindi, come dei torrenti che passano, ci portano via la voglia di vivere, di resistere al male, di diventare, di far sì che il bene trionfi, cioè questa cosa qui, abbiamo vissuto questo, quindi le acque allora sarebbero passate sulla nostra vita, le acque di ribollizioni, vedete quante acque, no? Abbiamo visto le acque, poi le acque di un torrente e poi addirittura le acque di ribollizione, sono quelle delle cascate, no? Che ribollono, queste che non ti puoi fermare, entri in una cascata ti travolge, pensate, non so, anche un'onda quando c'è il mare grosso e uno va all'onda tu ti butti dentro, ma dopo non sai dove vieni fuori, cioè se vieni fuori, perché ogni tanto c'è gente che sfida il mare, vuole andare a fare il bagno quando c'è il mare grosso, e dopo ci sono quelli che devono sfidare la loro la vita per tirarli fuori, perché così, allora queste acque di ribollizione, che cos'è dunque il male? Sono queste tre immagini che vengono presentate, no? Le acque, già vi dicevo stamattina nell'omelia, no? Come l'oceano, il mare nella Bibbia è il simbolo del male, è il simbolo di qualcosa che tu non puoi fermare, che non puoi arrestare, le acque ti travolgono. Pensate anche al simbolo delle acque di Noè. Che cos'è le acque? È il peccato che ha raggiunto il livello di guardia e alla fine diventa pervasivo. Non, ci vuole solo qualcuno che abbia un'arca per riuscire a navigarci sopra, perché il male ha travolto tutto. Il peccato ha fatto annegare tutti quelli che lo facevano. Capite che è un simbolo, quello del diluvio, che Dio mandi i diluvi. Il diluvio l'abbiamo fabbricato noi. Quando tu continui a fare il male, alla fine questo male ti travolge, come le acque impetuose, come queste acque che sono acque in ribollizione, no? Seconda strofa sono i versetti che vanno dal 6 all'8. Altra immagine, quindi la prima immagine è quella delle acque, la seconda immagine del male, guardate, è l'immagine dei cacciatori. Ancora, benedetto Yahweh che non ci diede in preda ai loro denti. Immaginiamo il leone, no? Il leone è un cacciatore, no? E quindi quando tu esci dalla foresta per brucare, no? Noi siamo un po' come i cerbiatti che escono, la cerva che anela i corsi delle acque, e lì c'è il leone che è pronto a mangiarti. Ricordate che anche San Pietro nella sua prima lettera dice vegliate, state attenti, perché il leone, perché il peccato, il male, il diavolo, come leone ruggente, gira intorno cercando chi divorare. E chi divora il leone? Le prede più facili, non quelle più difficili. Ho visto un documentario una volta molto interessante, che un gruppo di leoni e di leonesse hanno cercato di attaccare un branco di bufali, hanno dovuto smettere, i bufali sono più forti. Hanno cominciato a tirar cornate, questi hanno dovuto andarsene tutti, non lo so, no? Vabbè, qualcuno si è un po' sgraffignato, c'erano dei bufali un po' zoppi, ma ce l'hanno fatta. Cioè il leone attacca i più deboli, il male non va ad attaccare i forti, il diavolo è vigliacco, è come l'influenza, no? L'influenza che cosa? Chi attacca? Attacca quelli che sono deboli, oppure ognuno ha dei punti deboli, no? C'è chi ha appunto debole la gola, come me, arriva l'influenza, prima cosa mi va via la voce e mi viene la tracheite. C'è uno che ha appunto debole i polmoni, comincia a tosse su tosse. C'è uno che ha appunto debole l'intestino, influenza intestinale. Cioè, lo stesso virus ti dà diverse, perché? Ti colpisce dove sei più debole. Cosa fa il diavolo? Il diavolo fa così. Su che punto sei più debole? Sei più debole nell'attaccamento al denaro, te lo fa desiderare diventare avaro. No? Sei più debole nel cercare le cose che ti danno gioia, continuerai a cercare robe per svagarti, per sballarti, e dopo ti sballi sul serio, no? Ecco, dove sei più debole lui ti porta, no? Sei più debole nel controllo della sessualità, ti porta a disordine sessuale da tutte le parti, e dopo, pensate, guardate che la sipilide è ancora una delle malattie più diffuse adesso, che non è la malattia dei virtuosi che l'hanno presa pregando in ginocchio, no? Quindi, per cui, per dire che in fondo il diavolo dove lavora? Su che cosa lavora? Sui punti deboli. Allora, ecco qui, cosa fa? Benedetto il Signore che non ci ha dato in preda a questi cacciatori che sono lì coi denti pronti, no? E cosa ha fatto il Signore? La nostra vita, ancora una volta, la nostra anima, la nostra forza vitale, come un uccello, fu liberata dal laccio dei cacciatori. Vedete, allora c'era il leone, priva i denti, o comunque potrebbe essere una iena, potrebbe essere tutti gli animali da preda, comunque le volpi anche, sono furbacchione anche loro, arrivano soprattutto lì, sono dei piccoli cuccioli eccetera, e arrivano, mangiano, no, avevamo una gatta che aveva gattini, erano quattro questi gatti che noi abbiamo, erano tre gattini, tutti neri con la mamma, quattro, adesso sono tre, perché quando erano piccoli il giorno non torna più. Probabilmente è arrivata la volpe che voleva diventare amica, quindi facciamo un po' di amicizia, no? E allora ricordate la storia del gallo e della volpe, no? Il gallo era sull'albero e se la volpe era un po' lontano sente cantare chicchiricchi, oh, si sta preparando il pranzo. E allora arriva sotto l'albero e dice al gallo: che bello, mi piacerebbe fare la tua conoscenza, vieni giù. E il gallo dice: veramente se io devo scendere, però prima di salire, puoi salire tu, però io scendo, ma vorrei il permesso del portinaio che si trova ai piedi dell'albero, e ai piedi dell'albero c'era un cane che si è avventato sulla volpe e l'ha fatta fuori. Ecco, dobbiamo sempre avere il portinaio, no? Il portinaio di sotto per non far salire colui che invece arriva a rompere le scatole. E quindi in questo caso noi siamo, la seconda cosa è, come un uccello, la mia vita è sfuggita come un uccello, notate bene, fu liberata, è un passivo. E vi ho già detto, forse non so, che nella Bibbia per uno dei modi per evitare il nome di Dio è il passivo, no? Lo sapete? Beati quelli che piangono, perché saranno consolati. Da chi? Dal vicino di casa? No, perché Dio li consolerà. Cioè, per evitare il nome di Dio c'è o colui che è nei cieli, o l'angelo del Signore, per dire colui che è, oppure il passivo. Non giudicate e non sarete giudicati. Da chi? Dal vigile urbano? No, non giudicate e Dio non vi giudicherà. Ogni volta che si trova il passivo, si chiama passivum divinum. Dobbiamo vedere se è un passivo riferito a qualcuno, ma se è generico, di solito è Dio. E in questo caso, quindi, noi siamo stati liberati. Quindi, la nostra vita, la nostra vitalità, fu liberata da Dio, è Dio che ci ha liberato come un uccello. Il nostro Dio è specializzato a tagliare il laccio. Il nostro Dio è specializzato a rompere con un sasso i denti del leone. Il nostro Dio è specializzato a mettere in fuga il nemico. Ecco, il nostro Dio è così. Allora, abbiamo visto, il Dio che combatte le acque, che vince sulle acque, ricordate, la prima cosa ha fatto Dio? Ha separato la luce dalle tenebre. C'erano le tenebre, il male, e lui ha fatto diventare luce. E poi c'erano le acque, cioè il caos primordiale, e lui le separa dalla terra. Vedete che c'è questo Dio che toglie ciò che è male, le tenebre sono il male, l'acqua è il caos primordiale, quindi Dio ti dà la terra ferma su cui tu ti fermi, perché tu non sei un pesce. Ricordate quello che Gesù dice all'inizio agli apostoli: no, venite dietro di me, vi farò pescatori di uomini. In realtà nel greco c'è scritto così: vi pescherete gli uomini perché vivano, perché gli uomini non sono pesci. Se io tiro fuori i pesci dal lago, questi muoiono, quindi non è che io tiro fuori gli uomini così muoiono, no, siccome però gli uomini non sono pesci, li tirerete fuori dall'abisso del caos primordiale perché vivano. Quindi in fondo il nostro Dio è il Dio che ti tira sempre fuori dal male, non ti vuole lasciare dentro, no? Del Padre nostro, cioè liberaci dal male, no? E allora anche il famoso altro passivo divino nel Padre nostro: sia santificato da chi? Dal mio vicino di casa, dal portiere del mio palazzo. Signore, io non sono capace di santificare la tua persona, santificala tu, sia santificata da te, capite? Questo vuol dire, cioè è un modo per evitare il nome di Dio, no? Siccome parlare di Dio, non nominare il nome di Dio in vano, no? E allora gli ebrei dicono: quando è in vano? Quando non è in vano? Siccome non lo sappiamo, è meglio evitarlo, è finita. Quindi trovano degli escamotage per dire senza dire, no? E quindi la nostra anima, come un uccello, Dio l'ha liberata dal laccio dei cacciatori. Ed è cosa è successo? Il laccio fu rotto, ancora una volta un passivo. Da chi? Da Dio. Dio ha rotto il laccio e noi fummo liberati. Da chi? Ancora una volta da Dio. No? Vedete che è sempre un modo per evitare di usare la parola Dio e per dire che è lui il protagonista. Cioè, noi, il male credeva di essere il protagonista, ma è stato spacciato, è stato sconfitto, non è lui che vince. Ecco, la conclusione è molto bella, notate bene, è l'inizio della benedizione che fa il Vescovo, no? Il nostro aiuto è nel nome del Signore, egli ha fatto i cieli e la terra. E quando il Vescovo dà la benedizione è questo. E il Salmo finisce così, è bellissimo impararlo a memoria in ebraico. E Zenu Beshem Yaveh Osek Shamayim Varesh. È molto bello, sì, è molto, molto musicale. E poi sta: Signore, davvero noi sappiamo che tu ti prendi cura di noi, no? E quindi noi ci affidiamo a te. Il nostro aiuto è in te. Anche qui il nome di Yahweh, Beshem, Hashem è il nome, il nome Hashem, Beshem è invece nel nome del Signore, quindi è un complemento di stato in luogo, è dentro lì il nostro aiuto, nel nome del Signore. E però il nome tanto era un modo per evitare il nome di Dio, no? Te l'ho già detto che quando sulla Bibbia è scritto in ebraico Yahweh, il pio israelita che legge non dice Yahweh, arriva lì e dice Hashem, il nome, ma che Gesù sia santificato il tuo nome, che cosa vuol dire? Signore, santifica tu la tua persona. Nome vuol dire la persona, no? Ecco, quindi dire qui il nostro aiuto è nel nome, vuol dire è nella persona di Dio, è Lui stesso il nostro aiuto, Lui non ci delude. E quindi vedete che questo salmo che vale per Davide, per il singolo che fa il pellegrinaggio, per noi, per la Chiesa, per il popolo di Israele, cioè è un salmo che ci tocca e credo che anche il nostro pellegrinaggio della nostra quotidianità può trovare giovamento quando noi preghiamo questo salmo. Adesso lo proviamo a pregare insieme. Se Yahweh non fosse stato per noi, lo dica Israele, se Yahweh non fosse stato per noi quando uomini si levarono contro di noi, certamente ci avrebbero inghiottiti vivi quando divampò il loro furore contro di noi. Certamente le acque ci avrebbero travolti, la fiumana sarebbe passata sul nostro collo, certamente sarebbero passate sul nostro collo le acque violente. Benedetto Yahweh che non ci ha consegnati come preda per i loro denti. Il nostro collo è stato liberato come l'uccello dal laccio dei cacciatori. Il laccio si è spezzato e noi siamo scampati. Il nostro aiuto è nel nome di Yahweh, che ha fatto cieli e terra.